Manu!
Questo è un super meme al contrario.
Esatto. Come stai?
Bene, in realtà oggi mi piace la puntata.
Sì?
Perché sono novità carine.
È
Più che
vero.
altro ci sono dei rumor. Io mi diverto un sacco nei rumor.
Spiega un attimo.
Perché mi piace vedere annaspare nello schifo i brand. Quindi è divertente questa cosa qua.
Allora, è vero, io vorrei cominciare con la sigla perché abbiamo una puntata, secondo me, che ha delle cose da raccontare. Siglozzo di Dio. Buongiorno ragazzi, bentornati.
Buonasera.
Nuovo giro, nuova la corsa. Messa a fuoco anche oggi sulle vostre radio preferite.
Non siamo, però sarebbe divertente.
Sarebbe bello essere in radio. Come state? Scrivetecelo nei commenti, ma soprattutto anche oggi ricorre una giornata mondiale molto
tipo?
Importante. Oggi è la giornata mondiale delle levette, quelle che giri solo sulle luci LED.
Ah,
sì,
infatti
sì.
Non a caso abbiamo una luce LED.
Esattamente, ma non cominceremo da questa perché abbiamo un po' di novità. Ci sono alcune cose che sono uscite, alcune cose che non sono ancora uscite ma che supponiamo escano molto presto.
Alcune cose che dovrebbero essere uscite ieri, ma noi quando stiamo registrando è ancora un rumor, quindi questa cosa è un po' vecchia, ma abbiamo trovato delle cose.
Esattamente, in realtà no, perché questa puntata esce il 20 di novembre.
Ok.
E l'evento è il 21.
Sium.
Però cominciamo dalle cose un po' più semplici, perché sono molto contento, Manu. Sigma ha lanciato il nuovo 7200, che abbiamo fisicamente qui anche, incredibile. E devo dire che hanno fatto veramente un gran lavoro, perché costa poco. Siamo di fronte a una lente che, se non sbaglio, da listino dovrebbe stare sui 1790 euro.
Quanti elementi?
30.
No, perché sai, sono queste le cazzate che guarda la gente per dire se è una lente buona.
Esatto, ci sono tre elementi. Mente,
corpo
e anima.
E anima, ok.
Esatto. E 1730 euro è veramente un bel obiettivo. Siamo di fronte a un 7200 che ovviamente non esce. Della serie di GDN, quindi con il 24-70, ovviamente stabilizzato tutte le varie cose, con ghiera del diaframma controllabile, insomma, Sigma ha fatto un bel lavoro, ci ha fatto aspettare tanto per avere questo obiettivo, ed esce sia per Sony che per L-Mount.
Ma possiamo dire che forse è l'attesa l'obiettivo stesso?
No, però la cosa interessante secondo me è che è quasi meglio del G-Master Mark II di Sony.
Ci sta, ma io continuo a sostenere fermamente che a me i G-Master, belle, perfette, quello che vuoi, ma quell'anima, quel racconto.
Quindi quattro, anima, corpo, mente, Manu.
E Manu.
E racconto.
E racconto sono cinque in realtà.
E hanno fatto un bel lavoro.
Sì,
per me...
Tra l'altro non è neanche pesante.
No,
è una
pesa
lente
un
gestibile.
Chilo e tre.
Ci sta.
Per un 7200 così. E poi io ti dirò una roba. Sono sempre stato da piccolo appassionato alle lenti bianche, no? Perché le vedi e dici, ah, minchia, il biancone, eccetera. Però ti dirò, 7200 nero così non è male.
Un po' razzista questa cosa.
Non è assolutamente razzista.
Io invece le odio quelle lenti bianche. Perché tante volte ci sono delle lenti di merda.
Perché?
Che solo perché sono bianche vengono passate come, oh, guarda che lente ha quel tizio. In realtà c'ha una lente di merda. Magari c'ha... Sono quei tele 5-6, quelle merde schifose, e solo perché è bianca, la lente è bianca lui, vuol dire che hai la lente da tanti soldi, quindi mi stanno un po' sul cazzo. Poi le trovo veramente brutte, bianche.
Anche a me non piace.
Per me tutto nero, secondo me, è la strada giusta. Salutiamo ovviamente tutti i brand che hanno fatto le fotocamere bianche, mortacci vostri.
Le fotocamere bianche è una memoria che avevo ridotto al limite del
nulla.
Conoscenze.
Questa frase non vuol dire niente, non
ti
vuol
ricordi,
dire letteralmente
ti
nulla.
Ti ricordi che Nikon una volta fece una macchina rossa?
Sì, è vero.
La D5200,
rossa tipo metallizzata,
no, 3200,
era un, cioè, uno strazio senza fine.
Nikon che problemi ha con i colori?
In realtà sono i giapponesi in generale.
Ok, e andiamo avanti. Parliamo di questa roba, Manu, perché dobbiamo parlarne.
Di che cosa?
Di lei. La 9-3.
Buona come il pane questa.
Cosa ti è piaciuto di più della 9-3?
Il grip.
Il grip?
Il grip.
Sì.
A me non me ne frega un cazzo che Global Shutter, ma sti cazzi, il grip è incredibile, ragazzi. Cioè, il grip è per me la cosa più underrated di questa macchina. Anche perché io continuo a sostenere da utilizzatore, quindi non cagatemi i coglioni nei commenti, dato che abbiamo 7.4, 7.7.3, diciamo che di grip di Sony ne possiamo dire qualcosina. A me non piace tanto, cioè okay. Non fa schifo, ma non è neanche, oh mio Dio, è incredibile in mano questa camera. Sono molto curioso di provarla, perché vorrei vedere l'ergonomia, a impressione mia, quindi potrei sbagliarmi totalmente. Mi sembra anche leggermente più grande delle altre, di poco.
Non lo so.
Però sarebbe da vedere con mano.
In realtà ho visto le varie comparazioni una sopra l'altra e non sembra così più grande, è proprio solo diversa l'impugnatura. Io sono stato veramente affascinato dal fatto che abbiano fatto un redesign del grip su un modello.
Secondo me è molto figa come cosa. Io sono super contento, ovviamente rosico come un cretino per la 7R5, che per me una camera di quella fascia merita già un'innovazione del genere, e per me devi lavorare su tutta, chiamiamola, la serie. Quindi nel momento in cui hai una 7R5 e una 9, che comunque sono su quel piano lì, devono avere le stesse cose da questo punto di vista, per quanto certo. Mi riguarda. Esempio, se la 9.3 non avesse avuto lo schermo dell'R5, cioè era da andare e defenestrarli uno a uno nella sede giapponese.
Hiroshima 2.
Esatto.
Ovviamente su The Sims.
Però è molto interessante. Ricorda un po' il grip della R6 e della R5 come posizione del pulsante.
Okay.
Però a differenza di quello sembra decente, a differenza di quella merda che trovo qui sono sulle Canon.
Questo C5 non è... A me questo tasto programmabile che hanno messo di lato mi incuriosisce veramente. Cioè Sony, dopo quanti modelli siamo arrivati? Alla quarta generazione di mirrorless?
Ti dirò, io il tasto programmabile lì davanti è la cosa che ho sofferto, una delle cose che ho sofferto di più
del passaggio da Nikon,
perché quel tasto lì è molto comodo per certe cose. Ad esempio io sulle mie vecchie Nikon l'utilizzavo per gli ISO, perché è una cosa che cambio poco quando scatto, okay. Quindi però ce l'avevo comunque a portata di mano, ero molto veloce nel cambiarlo, quello più la rotella, ed effettivamente figo. Secondo me
per me quello
tanta
sarebbe
roba.
Il tasto perfetto per lo switch da autofocus a manual focus.
Anche che tu hai la camera con il dito cambi.
Adesso sull'FX3 ce l'ho sopra, qua adesso sarebbe qui, sarebbe molto
è
più
molto
comodo.
Più comodo. Quella posizione lì per i pulsanti secondo me è tanta roba, perché le mani lì ce le avete effettivamente,
certo.
Costantemente
sì,
quando scattate.
E cosa ne pensi di questo Global Shutter?
Cioè, allora, secondo me è figa come cosa, cioè, diciamo che è la naturale evoluzione di quello che deve succedere con le fotocamere.
Certo.
Per me, a me non, sinceramente non ha, è una cosa molto interessante, però non mi ha dato quell'effetto wow della serie ora senza non si può più vivere.
Allora, secondo me no, cioè nel senso capisco quello che vuoi dire, è vero, si può vivere senza, perché comunque poi vabbè sono venute fuori mille robe, no? Beh, si è sempre fatto sport anche senza Global Shutter, adesso sembra che non si possa fare. Che è un po' una stronzata, ci si è sempre mossi nel mondo, poi sono arrivate le automobili, gli aeroplani, ci siamo mossi in maniera differente, però
esatto.
Secondo me è importante per due motivi. In primis è perché indubbiamente Sony da qui in poi marcherà ogni cosa come siamo la prima azienda che ce l'ha fatta, la prima roba, e vabbè, e va bene così. Tra l'altro da rumors sembra che nemmeno Canon abbia ancora pronto tutto, perché si pensava che la R5 Mark II avrebbe avuto Global Shutter, invece a quanto pare non sembra essere così. Io, come dissi già al tempo, questa è l'ennesima dimostrazione che l'A1 si è presa veramente delle bastonate di traverso a
sì.
Dimensioni rare.
Poi sul Global Shutter, e poi arriveremo a parlare del posizionamento di tutti i tasselli, perché ogni volta che si parla di una uscita di Sony, il problema è quello lì. Perché secondo me è il grande problema che si porta dietro Sony da un bel po'. Il Global Shutter adesso su questa camera è la prima volta che vediamo questa innovazione, quindi la camera costa così tanto, te la vendono come se fosse l'acqua santa, perché è la prima volta.
Certo.
E di conseguenza c'è quell'effetto lì attorno, è ovvio che le foto si possono fare senza lo si fa da una vita, senza
sì,
Global
sì.
Shutter, prima o poi sarà lo standard, quindi secondo me piano piano quantomeno le camere di fascia medio-alta avranno di tutti i brand Global Shutter.
Sì, sì, sì.
Perché ora
anche perché tanto cioè i sensori li fa Sony,
anche
prima
perché
poi
ora sbucheranno Nikon, Canon, vediamo con quanta lentezza, questa è la vera domanda da porci. E però effettivamente non è una cosa che mi fa strappare i capelli, figo sì assolutamente, secondo me è una cosa più figa paradossalmente in video che in foto.
Sì, 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 no, la cosa sicuramente in foto figa secondo me è per la questione dei flash, il fatto di poter fare una foto a un 80 millesimo con flash
sì.
Che funzionano sempre, cioè io mi immagino già le Olimpiadi, salto in alto, salto in lungo.
Sì, più che i flash è avere dei tempi così tanto veloci, perché il flash ovviamente in contesti sportivi non te ne frega niente.
Però non, questo non lo so, perché ho visto tante volte
non penso proprio si possano utilizzare dei flash.
No, però al di là, cioè non magari in gara, Però per ottenere determinati risultati, tipo, non lo so, io l'ho visto tante volte usare magari dentro le foreste quando fanno motocross o bici, quelle di downhill, che magari passano in una curva così e fanno la flashata per congelare. Pensare di poter fare una flashata a un 80 millesimo è una roba che non si era nemmeno mai immaginata. Apre sicuramente tantissime porte a una fotografia sportiva che possa essere anche fotografia sportiva di prodotto, cioè inteso come, non so, faccio la foto alla scarpa che si alza in mezzo alla terra così. E poterlo fare a quella velocità offre una roba che prima col flash non potevi assolutamente fare. Quindi secondo me apre tante possibilità. Io non ho visto un po' di video dalla Turchia, dall'America, dove sono andati a provare appunto la camera. Purtroppo dovevo esserci io a provare quella cazzo di camera. Secondo me la cosa fondamentale in lato video, e qua provo a lanciare una palla, perché Sony ha registrato 3 camere nell'ultimo periodo. Una era questa 9-3, una si presume che sia la 1-2. E il terzo modello è potenzialmente una FX. Se Sony provasse a fare una prima FX che sia un via di mezzo fra una FX3 e una FX6, quindi tipo, boh, la butto lì, una FX5, che sia però boxcam, quindi niente schermo, un cazzo, piccolina, sensore global shutter, nemmeno dual ISO, perché appunto sfrutterebbe questo sensore della 9.3 a 24 megapixel, avremmo una piccola macchina 6K, che Sony non ha al momento, con tutto quanto un mondo da aprire di cose, di possibilità, inserendo questo global shutter, facendola pagare anche 8K. Cioè, non è il prezzo il punto, è creare una macchina che secondo me potrebbe andare a rompere i coglioni a Komodo, a una futura Pocket 6K Block Boxcam, che io non so, capisco cosa Blackmagic stia aspettando, però potrebbe essere un inserirsi all'interno di un mondo che per ora nessuno può colpire se non Sony, che ha il sensore lì. Cioè, prende, mette in una scatoletta di merda di alluminio, fatto. Mette il logo CineAlta sopra, si fa il suo primo schermo, che tanto Sony gli schermi li produce, quindi non ha problema, fa il piccolino schermo, te lo vende a infiniti soldi, però crei un qualcosa di diverso anche nel mondo video. Perché io ho fortemente paura che Panasonic possa muoversi su questo sensore sull'S1H2 e possa dire, prendo quel sensore lì e faccio magari una BSG, quelle piccoline box di merda, col global shutter. Perché adesso questo sensore esiste, bisogna capire quanto Sony darà la possibilità di accederci a brand che non siano appunto loro. È una situazione molto interessante, però la 9.3 è una gran macchina.
No, è una bella macchina, a mio avviso non è una macchina indispensabile,
assolutamente,
nel senso, io penso anche a tutta, ovviamente, uscita in vista delle Olimpiadi,
certo,
e non penso sia una macchina indispensabile. E tornando a quel discorso che facevi inizialmente, che la gente faceva fa, in realtà sì, è vero, è una cosa in più, non è una cosa fondamentale, come se avete una 7R4 non è fondamentale avere la 7R5, per quanto ci siano tante migliorie.
Io mi chiedo adesso, questa è forse l'ultima parentesi su questa camera, forse Sony si è mossa un pochino in ritardo rispetto a Z8, per il semplice fatto che insomma molti Nikonisti che erano pronti a cambiare brand per muoversi appunto dall'aspetto sportivo su Sony, si sono trovati la Z8, che è una macchina che ha offerto tantissimo, con una 9.3 che era troppo in rumors per affidarsi e dire aspetto e la compro. E quindi adesso c'è quella situazione dove chi comprerà questa 9.3? Chi ha già magari a 9.2 già scatta in Sony e fa, sì, l'upgrade, ma porterà... cioè questo global shutter è sufficiente per portare nuova gente,
secondo me, no,
da un brand all'altro durante le Olimpiadi? Perché i brand si giocano tante robe, perché qua ti giochi veramente poi...
Secondo,
la
me,
continui,
secondo me non è una di quelle caratteristiche che ti fa dire fondamentale avere, devo passare alla 9.3. Per quanto mi riguarda, non è così determinante.
Sarebbe interessante, sarebbe molto molto interessante parlare con qualcuno che fa questo di lavoro, capire quanto questa camera possa incidere nel pratico a livello sportivo. Tra l'altro, per chiudere la parentesi, Sony ha lanciato anche il 300 mm G Master 2.8, che è un tele pazzesco, super leggero da quello che abbiamo potuto vedere, e indubbiamente questi sono proprio i due asset da Olimpiadi, cioè c'è poco da fare. E insieme al 70-200 di Sigma, banalmente, che è appena uscito, sì, cioè è il periodo tele questo, dove infatti io, ragazzi, lo dico guardando la S5 Mark II Panasonic, secondo me è arrivato il momento di cominciare a droppare dei tele. Cioè serve un 100-400, serve, per carità, c'è il 150-600 di Sigma che è L, però servono dei tele di un certo tipo se hanno voglia di entrare anche in quel settore. Io spero che tra gennaio e febbraio ci sia una S1, perché è arrivato il momento di concretizzare il lavoro professionista e professionale.
No, assolutamente. Io sono molto curioso, per chiudere, di vedere come si muoverà Sony adesso, perché secondo me ha delle macchine in una posizione veramente strana,
sì,
a 1 e a 7 S3 su tutte,
sì,
a 1 che è una macchina letteralmente inutile, perché l'ammiraglia è la più sfigata di tutte
e
quante.
La 7-3 ci
la
va abbastanza a ruota.
La 7-3 è, per quanto mi riguarda, una macchina ancora più inutile, perché la FX3 l'ha disintegrata, è una camera che, change my mind, fa delle foto di merda, quindi uno che mi viene a dire ma con la S7-S3 potete fare anche le foto, cosa con la FX3 no. Ragazzi, fate le foto con la S7-S3, cioè dovete essere presi e internati e... Cristo santo, vi devono proibire di fare foto da qui a che morite, perché fanno cagare.
Sì, io pure, veramente che con la 7.4 Sony voglia fare lo stesso giochino. Cioè faccio la 7.4 adesso, faccio una macchina 6K, magari con un sensore tipo da 16 megapixel, eccetera, e poi ti rigiri la roba e fra 9 mesi ti esce un FX3 Mark II che di nuovo caca in testa, non viene ragionato. Cioè,
hai capito? La mia paura è questa cosa qua, è che non ha senso. Per me la 7S3, la 7S è stata una macchina storica.
Certo.
Che... ha cambiato, cioè, tutto praticamente, sì, l'ha, sì, ribaltato. Sì. Secondo me è arrivato il momento di mandarla in pensione.
Sai qual è la mia, la mia predict che faccio? Durante l'evento della 9.3, Sony ha detto che avrebbe fatto uscire finalmente degli update firmware per A1 e per A7S3 almeno dopo marzo del 2024. Quindi mi fa dire, tu fai uscire un update così e il prossimo anno fai uscire la 7.4? A questo punto io direi A7S4 fuori dai coglioni, stiamo su FX3.
Esatto.
E teniamo la FX3 come la macchina che torna utile per fare quella roba lì, anche perché ormai la 7S davvero, perché te la dovresti comprare? Per il mirino? Per favore.
Sti cazzi.
Fai un mirino esterno Sony, hai pin, fai sto cazzo di mirino esterno come avevi già fatto, anche se non puoi farlo da 9 milioni di punti, fallo più piccolino e porta via sta roba. Cioè la 7S3 non serve veramente più a nulla.
No, no, è una camera veramente... anche perché io, se prima vedevo tutti con la S7S3, chi fa il videomaker,
certo,
ora sono tutti con FX3, ma perché obiettivamente è molto più figa da usare. Da ogni punto di vista
poi
è più comoda,
ventole...
cioè è una camera bella, solida.
E poi fa la sua sporca figura, c'è poco da fare. Sa già più di videocamera rispetto alla 7S3.
No, ma infatti, secondo me, lei, la 7S3, personalmente, deve avere vita corta.
Sì.
Per quanto mi riguarda, e avanti il prossimo. Io mi auguro che l'anno prossimo inizino a far uscire A7-5, A7-R6, perché ora entreremo in questa wave in cui tutte quelle che sono appena uscite vengono già aggiornate, perché adesso l'andazzo è questo. Io mi auguro che si prendano un filino di tempo per aggiornare un po' tutto.
Sì, io prossimo anno mi farei un giretto sulle ottiche Sony, fossi in voi.
Sì,
secondo me c'è bisogno di fare degli upgrade alle ottiche.
Io penso che le ottiche abbiano bisogno di un twist non indifferente, perché secondo me i G-Master sono bellissimi, ma sono molto anonimi.
Secondo me è il tempo di riaggiornare la serie, quella chip, 35.1.8, 85, 50,
esatto,
quella roba lì, rifarla nuova, più
perché bellina. Perché non è possibile che la resa d'immagine, non parlo dal punto di vista qualitativo, ma dal punto di vista estetico,
certo,
sia più bella sul 35.1.8 da 350 euro rispetto che al 35.1.4 G-Master da 1.400,
sì, 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 sì.
Quanti ne costa? Non è possibile.
Secondo me l'unica prima lente G-Master che ha cominciato a mettere un twist di nuovo è stato il 51.2.
È l'unica lente.
È stata l'unica lente che aveva veramente cosa da raccontare.
Che noi tra l'altro l'avevamo, ma ce la siamo tolta per l'1.4 perché in video l'1.2 era una merda che la metà basta,
sì,
avanza.
E su quello sì, secondo me il 51.2 è stata l'unica lente Sony G-Master che aveva veramente una pasta di un certo tipo.
Sì.
E tutto il resto è perfetto, che ripeto, 24-70 G-Master
è 2 perfetto,
è
ma è
perfetto,
anonimo.
Però sì, cioè non ha proprio... Non ha una profondità di immagine che sul Sigma Art trovi. Banalmente, faccio una roba apoteosi totale, ma il 28-75 Tamron, per quanto sia una merda, perché ha problemi di flare, verde, eccetera, aveva... quello vecchio, parlo.
Sì, sì.
Aveva comunque...
una personalità.
Lo riconoscevi, cioè dicevi, ok, questo è il 28-75 Tamron, appena lo prendevi in mano. Invece il 24-75 Master è perfetto, e per chi cerca quella roba lì, assolutamente top, però gli manca una roba che gli faccia dare una personalità, quindi speriamo che ci sia questo update. Basta Manu, basta Sony.
Sì, basta.
Passiamo a... cosa vuoi fare? Leica o qualcosa che c'entra con Leica ma non è proprio Leica?
Io andrei dritto su Leica, perché se questo rumor è vero, perché ora non parliamo di uscita ma parliamo di un rumor, se questa cosa è vera,
eccoci qua.
Io mi sa
allora,
che devo
ragazzi,
fare una collab con Durex.
Allora ragazzi, bella questa. È successo questo, faccio un po' di storico, lo faccio io perché Manu non può assolutamente parlare. C'è stato un evento in Portogallo. A quanto pare, in questo evento in Portogallo, che è fabbrica, dove vengono fabbricate le scocche delle camere, non si potevano fare foto.
Vero, posso confermare, avevo il telefono in un sacchetto appeso al collo.
Ma qualcuno ha cacato di fuori dal vaso.
Tra l'altro, posso dare un suggerimento agli amici portoghesi di Leica. Fabbrica bellissima, incredibile, tutto perfetto a vista, tranne un punto con una parte chiusa palesemente, cioè che qualcuno ha detto, senti, prendi un attimo quel separe lì, mettilo un attimo lì davanti.
Dietro questo separe probabilmente, e c'era quello che state vedendo adesso a schermo, c'è questo primo look, ora si sono veramente su posizioni di una foto ingrandita che non si capisce, cioè potremmo sparare qualsiasi
Potrebbe
cosa.
Essere qualsiasi cosa questa scocca.
Però diciamo che è sicuramente un sensore più grande del full frame, quello che si vede in questa foto.
E il pipo diventa duro.
La scocca è quella della SL2, quindi si sta facendo un piccolo unione di puntini basilari, e quello che è venuto fuori è che
finalmente sta per uscire la versione bella della GFX. Stiamo dicendo
che
questa cosa.
Che Leica sta lavorando, non magari una SL3.
O anche alla SL3.
Esatto, ma in concomitanza con una possibile medio formato. Anche che Leica, tra l'altro, aveva.
La S3, mi pare si chiamasse.
E aveva delle lenti, tutto quanto. Io dubito che Leica si metta a progettare un nuovo mount, una nuova medio. Cioè, per me è assurdo fare una roba, una mossa del genere. È veramente assurdo.
Sarebbero pazzi in culo.
Soprattutto con l'inizio dell'alleanza L, tutto ciò che comporta. È veramente un casino fare una roba del genere. Però è lì. E noi ve la buttiamo lì perché magari non succede, ma se succede vogliamo essere quelli che l'avevano detto.
E nel nuovo Avenger torneremo a vedere Tony Stark nei panni di Iron Man?
Quel bastardo.
Chissà, questo rumor vale tanto quanto questa cosa.
Invece, sempre parlando, questa la mettiamo qua nel cassetto e la andiamo a recuperare se succederà
un giorno,
qualcosa.
Un giorno, intanto salutiamo gli amici del Portogallo.
Invece, sempre parlando di leak, vorrei prendere un'immagine che ho trovato l'altro giorno, adesso la trovo, eccola qua. ISA 360 sta per lanciare la sua nuova macchina che
con
uscirà
questa bellissima grafica
il 21 di novembre, quindi domani, se è stata ascoltando questa puntata di lunedì. Ha droppato questa grafica in cui la loro camera distrugge, penso, una GoPro.
No, questa è la Osmo, vedi che c'ha il coso rotondo. La Osmo c'è la rotonda.
Ah, ok, dici che sta distruggendo la Osmo.
Secondo me è la Osmo quella lì.
E comunque ha fatto questo teaser un pochino forse...
La guerra tra cinesi.
Cioè,
è così.
Ci sta. È veramente strano questa roba. Però, qual è il punto? Mentre cercavamo la notizia, un tizio su YouTube ha caricato il video
di presentazione, che noi non abbiamo ancora visto, quindi ce lo guarderemo assieme. Blind reaction totale.
Ringraziamo mio fratello Ben Espanto,
che adesso più o meno c'ha 800 denunce.
Esatto.
È un porno, cos'è? Va, bellino. Pure le immagini.
Questa è l'immagine, quindi abbiamo un sensore quasi da un pollice, 16 mm equivalente, f2.6, tra l'altro è il Super Summarit, proprio lente Leica, proprio da pezzi di merda, sferico. Comunque è proprio una GoPro, riga, cioè il tasto quello là laterale è da GoPro 100.
Comunque lo schermo che si flippa così integrato, posso dire, una mina incredibile.
È molto Insta360 quella che hai tu.
Sì, la Go3. Ah, pure il nome abbiamo.
Quindi questa, eccola qua.
È così.
Praticamente hanno fatto l'unica roba che GoPro non è ancora riuscita a fare, perché sono probabilmente dei malati mentali, cioè prendere quel cazzo di schermo e farlo girare in modo che la gente si possa
vedere.
Questa
roba, ragazzi, è una bomba, eh.
Sì, tra l'altro è vero, ce lo faceva la RX 0 Mark II questa roba.
Ma sì, ma non è una stronzata, non lo fanno solo per vendere l'accessorio a parte, cioè, parliamoci molto sinceri.
Ah, è vero che hanno...
Ce l'hanno, ma Madonna. Se vendi compra a parte.
Madonna, raga, cioè GoPro
io...
sono veramente degli stronzi.
GoPro veramente sono...
Poi
veramente...
per carità, sicuramente se tiriamo le somme di tutto, probabilmente l'action cam migliore sul mercato, eccetera. Però porca miseria, raga, la stessa la 12 di quest'anno è veramente da denuncia penale, non è cambiato nulla. Comunque questa qua la vedremo domani, però abbiamo la Insta 360 RS2. Tra l'altro non capisco, ma sembra che abbiano tolto tutta la parte modulare. Forse hanno deciso che non sarebbe più un cazzo.
Secondo me non se la cacava nessuno quella parte. Più che altro non sono usciti, a parte quelli che...
Sì, non sono usciti moduli nuovi.
Non c'erano altri moduli, di conseguenza...
Sì, il modulo quello di
cioè,
light,
forse
eccetera.
Al massimo la parte bassa, se volevi aggiungergli la batteria aggiuntiva.
Sì.
Avrà queste cose qua.
Comunque, questa è la dimostrazione che il modulare, per quanto
però sarei
bello...
curioso di provarla, perché può essere molto carina, secondo me.
Parlando invece di limiti...
Di smartphone e limiti di un'azienda.
Esattamente. Sono usciti i
nuovi iPhone.
No, questo non è il nuovo iPhone. Sono usciti i mock-up.
Ma c'è anche il notch.
Dell'S20. No, secondo me è la pellicola.
Secondo me no.
Del nuovi S24, che non vediamo l'ora di provare, Samsung. Vi aspettiamo al varco. E praticamente ti spiego com'è andata, Manu. Io ero presente in Corea, perché Samsung è coreana. E a un certo punto arriva un tizio e fa: oh, ma avete visto il nuovo iPhone?
Bello, eh?
Bello, eh? Perché non lo facciamo esattamente uguale? E fanno... No, vabbè, genio, porca puttana, genio.
Sei un aumento.
Aumento.
No, però è interessante vedere come abbiano letteralmente scopiazzato... Questo sembra un dummy cinese di un iPhone, sembra. In più, vorrei dire una cosa, e questo è un piccolo sassolino che adesso io mi toglierò dalla scarpa, no, nei confronti di chiunque, Samsung inclusa, visto che avete rotto i coglioni per anni con la 10x, la 10x c'era solo Samsung incredibile, pensate un po', l'hanno tolta per mettere, indovinate un po'.
Dai, questo di una, non ne siamo una ancora, foca- non ne siamo ancora
di
sicuri
una lunghezza focale. Beh, il rumor dice che
dico,
è già così.
La 5x, tu vuoi dire?
Proprio la 5x, perché forse si sono resi conto che la 10x non serve a un cazzo nella vita quotidiana. Non serve a un cazzo la 5x.
Comunque, se così fosse, sarebbe veramente... Secondo me sull'ultra no, ma sugli altri sarà 0,5, 1, 5x.
Chi può dirlo? Lo scopriremo solo vivendo, e nel caso fosse così, mi fa molto ridere questa cosa qui. Però è veramente un... Cioè, è ridicolo. Questa cosa è imbarazzante. Cioè, hanno preso un iPhone e...
Tra l'altro che non abbia usato il titanio per fare bolo. Tra l'altro è inquietante vedere questi 4, cioè 5 speaker, 6, una vite e poi il vano della micro...
No, ma infatti la cosa...
Cosa cazzo
io quello che dico, io adesso ci sta, cioè sempre in tutti i campi un marchio che tira il mercato, e questo è un dato di fatto, non è noi che inventiamo cose. La cosa che mi lascia però di stucco è: io posso capire le caratteristiche, io posso capire le cose software, io posso capire tutto quanto, però addirittura prendere lo stesso identico design, uguale, questa roba io penso che sia al limite, sia tanto così dalla denuncia.
Più che altro sai che cosa? Cioè secondo me finché lo fa...
Cioè con anche le bandine laterali proprio come l'iPhone, l'effetto che tu ottieni, per quanto mi riguarda, non è fare un prodotto bello, ma è creare quella sensazione di... Ma quello è l'iPhone tarocco.
No, secondo me il punto è questo. Da brand più piccolini, tipo mi viene in mente Redmi, mi viene in mente... Boh, adesso dirò anche Oppo, che tra l'altro ha presentato la nuova ColorOS con la finta Dynamic Island, se vogliamo proprio tirar fuori la merda. Esatto. Ma evitiamo, mettiamolo da parte. Se un brand come tipo Vivo mi fa una copia di iPhone, ti dico anche sti cazzi. Ma dato che... In teoria Samsung dovrebbe essere il diretto competitor, no? Io non dico... Cioè, alla fine Google può piacere o non piacere il Pixel, ma sicuramente è identitario il design che ha. Cioè, lo riconosci subito, no?
Assolutamente.
Con la banda nera è stato fatto un lavoro di riconoscimento. L'S23, da quando hanno cominciato a fare il cambiamento di design, dopo che hanno tolto quella sorta di goccia, petalo che avevano messo, che era almeno identitario, e l'hanno fatto così piatto... Cioè, sta veramente prendendo una direzione di anonimato totale. E per un brand come Samsung, che dovrebbe essere, cazzo, cioè tu lo dovresti vedere lontano 100 km, l'S23 e l'S23 Plus, non si capisce che cazzo siano. Almeno l'Ultra ha questa forma super squadrata, con tutte quelle fotocamere dietro, perché alla fine ha 5 fotocamere.
L'Ultra lo riconosci perché è enorme.
Sì, e poi ha questa... Dietro c'ha veramente, non so, la base di lancio di SpaceX. Riesce a riconoscerlo, ma gli altri due sono... Cioè, proprio a livello di design sono da denuncia penale. Sono anonimi come... Cioè, guarda il flash dove l'hanno messo. Qui. Qua c'è il flash. Buttato
a casa.
Non si sa, cioè...
Ma anche l'Ultra, secondo me... Due, mi sembra... Era l'S20 o 21, non mi ricordo.
Quello che aveva il gocciolone grosso.
Esatto. Secondo me quello era il design giusto.
Sì.
Quello. Poi, dopo il modello dopo che hanno tolto quello e sono andati su questa linea... così minimal, proprio per provare a copiare. Chi provano sempre a copiare, perché parliamoci sinceri, tutto quello che fanno è palesemente un'ossessione.
Certo.
Cioè, è inquietante questa cosa qui. Ha reso il loro prodotto estremamente anonimo, perché io anni fa, quando non c'avevo una lira, avevo Samsung, e almeno tu li riconoscevi. Tu, ti parlo dell'S3, certo, l'S4, sì, l'S5, sì, sì. Tu li riconoscevi tutti quanti, tu sapevi esattamente ognuno qual era. A un certo punto c'è stato questo switch a questa cosa che non è niente. Poi adesso ci dovremo succare la presentazione in cui provano a fare gli spot con l'S23, come
il log
di Samsung che farà cagare, le foto che faranno cagare. Cioè, torniamo sempre lì, torniamo.
Sì, no, esatto, almeno se ci fosse stato un... Cioè, tipo, io continuo a dire, a me il Nothing Phone non fa impazzire, però almeno ha un'identità, racconta
anche qualcosa. A me, ad esempio, il Pixel, a me non piace esteticamente, per me è orrendo, però lo riconosci, e questa cosa la devo riconoscere.
Le cover fanno un lavoro di miglioramento gigantesco del telefono.
Esatto, e soprattutto, dal punto di vista dell'esperienza, ti dà qualcosa di diverso dagli altri, sì. Che non è in linea con quello che cerco io, ma riconosco che sia figa. Perché se ti piace quella roba lì, diventi scemo, ti piace. Abbiamo provato anche la camera di quello dell'anno scorso, ed era un'ottima camera. Il telefono è un telefono che si lascia utilizzare piacevolmente. Io quando ho utilizzato l'S23, cioè, mi sembrava di essere tornato indietro 10 anni fa. E non ditemi Android è più veloce, se tu... Non è vero, è semplicemente incasinato che fa spavento. È come Windows, un sistema operativo talmente incasinato per cercare di rimanere aperto che... fa il giro e diventa confusionario e non
più... Sì, 1000 impostazioni, 1000 robe che non servono veramente a niente, poi le cose che ti servono, tipo scattare il RAW, non lo trovi.
Lo trovi perché nella sottoimpostazione della sottoimpostazione, nel menu, neanche nella fotocamera, ma nel menu... Cioè, ragazzi, obiettivamente questa roba qui fa schifo. Sono curioso di provarlo, magari quest'anno lo riproverò e vi farò sapere. Io sapete che se il prodotto è valido lo dico, se non è valido non me ne frega niente di dire che è una merda, come faccio ogni volta, e chissà, vedremo. Però mi fa molto sorridere questa foto, è molto simpatica.
Sì, è molto divertente. Voglio parlarti invece di una roba brutta come la fame in Siria, però...
Io la Siria adesso non ci sono le bombe, si può parlare.
questo affaretto che ha presentato Zhiyun a me fa morire. Cioè, è stranissimo. Secondo me ha fatto un lavoro veramente figo. È un prodotto...
Tutto magnetico, tra l'altro.
Tutto magnetico, RGB, poi con sotto questa batteriona. C'è questo design che... Zhiyun ha cambiato dipartimento di design, secondo me, a un certo punto. Sono un po' matti. Nel senso, su alcune robe, top. Su altre cose, tipo quel coso che abbiamo spacchettato l'altro giorno, il V60 lì, quella barra...
Mamma mia,
tremenda, da denuncia penale. Però questo affaretto qua, devo dire che è carino. Secondo me...
È uno di quei prodotti da avere sempre nello zaino.
Sì.
Perché poi, ma vedi, magnetico, gli accessori occupano poco spazio. Questo è un matti prodotto. Totalmente.
E, guarda, te lo puoi rimettere in tasca. E hanno copiato la dama con gli orecchini di perle per fare questa video. Non ho parole. Comunque i cinesi sono veramente... Cioè, Marcello Ascani, tra l'altro, in questa campagna.
Non credo sia Marcello Ascani.
E a me questo prodotto... Guardalo! L'Ultra Ray! Così diventa un 6000.
ma è, questa qui mi sa che allora la utilizzerà...
Non dirlo. E, io sono molto contento. Sai perché? Più che altro perché vedo che c'è un po' di voglia di fare dei prodotti bellini.
Le luci hanno avuto nell'ultimo anno e mezzo un glow up,
sì, è vero,
incredibile. Siamo passati ad avere degli incubi, solo degli incubi di Godox, a un sacco di brand... Anche totalmente a caso, tipo Smorrig, sì. Per me è incredibile che faccia un botto di luci Smorrig. Fighi, cioè prodotti che funzionano bene, prodotti che comunque... Cioè, l'unico brand che fa cagare, che continua a spammare la gente è Colbor. L'unico che fa schifo. Prendetene uno a caso, le altre sono tutte buone, tranne quella. Voi continuate a spammare.
Anche Feelward.
Anche, cioè, capito, tutte.
E...
Nanlux,
comunque Smorrig. Molto, molto bellino, sono contento che Smorrig abbia preso questa via.
Questa è Zhiyun comunque.
Ah, scusami, Zhiyun. Non so perché ho detto. Pensavo fosse...
Perché tanto
un
usano
tutti
quanti le stesse scocche e poi ci cambiano il logo.
Però questo poteva essere anche uno Smorrig prodotto, eh.
Sì, è vero, ma vedrai che arriverà anche lo Smorrig prodotto di questa roba qui.
Ragazzi, adesso voglio farvelo vedere. Ho beccato il prodotto di Smorrig più brutto di sempre. Questa puntata è giusta per farvela vedere.
Questa cosa è, ragazzi, state per vedere l'incubo.
Cazzo,
supremo finale.
Dov'è? Eccolo qua.
Tu puoi produrre questa cosa.
Questa è la cosa più bella della Terra.
Tu puoi.
Questo.
Cosa cazzo è il rig di Mad Max? Cosa...
è... Un po' cyber. A me piace questa roba qua.
A me piace la livella dietro.
Ma la livella dietro, ok, ma il tasto di scatto unito col coso che qui c'è tu... Cioè, che cazzo è?
No, ma anche a me piace la livella, quella lì proprio con la bolla. È proprio per gli stronzi che rompono i coglioni con l'analogico, perché ce l'hai nello schermo della camera quella
per me
cosa
è
lì.
Incredibile. Però vorrei arrivare a un ultimo passaggio, questo, perché noi abbiamo visto la scorsa puntata abbiamo parlato dello shot con iPhone dell'evento, sì. Apple, ma questo è il next level. montare le fottute lenti reflex, cinema, eccetera, sull'iPhone. iPhone hanno girato liscio, però adesso è spuntato effettivamente il loro nuovo Kickstarter per avere la versione 3 del loro mount, che è stato usato un botto di volte. Ci sono tantissimi spot Apple in realtà girati con questa roba con le lenti montate in passato, ed è veramente una roba allucinante, riga. Cioè, non so se comprerei mai questa roba, però mi piacerebbe provarlo.
Ti dico, questa cosa ha, secondo me, un grandissimo pro. Allora, ovviamente non lo utilizzerei per andare in giro e... Per esempio, per chi registra tutto con iPhone, ok, e quindi si fa anche parlati di YouTube, sui social e tutto, ti compri una lente da 300-400 euro, questo, e quando devi girare in casa, quindi non in giro, clic, ce l'attacchi
sì,
sopra.
Sì, non hai l'autofocus, hai mille problemi, Però è interessante, non so, secondo me è veramente un futuro distopico nel quale ogni tanto mi piacerebbe immergermi.
Tra l'altro, cioè, aveva già provato Xiaomi... Allora, non, il punto è che le lenti attuali per le camere sono troppo grosse per gli smartphone, quindi si crea questa combo strana.
Puoi solo usare lenti reflex, non lenti mirrorless, quindi è veramente roba grossa.
Sai con cosa me la immagino questa? Col 24-70 per reflex di Nikon, che era tipo lunga come il pene di Johnny Sins più o meno.
Ma tra l'altro, se non hai il controllo del diaframma non riesci a fare un cazzo. Cioè, questo va bene solo per lenti cinema praticamente. Cioè, qua ci puoi montare, sai cosa, sopra una DSLR. Anzi, ci monti il Fuji primista.
Vabbè, ma d'altronde ricordiamo sempre che le lenticine sono
meglio
di
quelle fotografiche,
per cui
sempre. E, però è interessante.
Beh, diciamo che poi ci puoi montare il coso della il follow focus della Tilta.
Sì, 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 sì.
Lentina cine da 1 miliardo di euro.
Sì, sì, ci monti sopra il Sigma 1835.
E a un certo
Sigma
punto sbucherà il prossimo film di merda. Abbiamo girato tutto con l'iPhone, però un film fa cagare come quello con l'FX3, però tutto con l'iPhone. Forza.
Esatto, basta, queste erano le notizie. Ma devo dire che non è andata male, Manu.
Secondo me erano belline, ma perché c'erano dei rumor interessanti. Poi ogni tanto ci ricordano sempre dei brand che forse è meglio che falliscano e spariscono, rimangono a fare i frigoriferi, che funzionano molto bene. E secondo me è bello. Io sai cosa apprezzo tanto? La merda.
In che senso?
Quando vediamo questi prodotti fallimentari già dai rumor, io godo come un pazzo, perché è come guardare il Titanic affondare.
Però no, guardare Titanic che parte dal porto
e tu
e
sai
già come cazzo finisce il film.
Esatto, hai capito? È incredibile questa cosa per me. Invece quando, tipo la 9-3, ne abbiamo parlato tanto perché dobbiamo far la parte di quelli che ne parlano, e basta. Cioè, la camera potentissima, bellissima, è ovvio che è bella. Cioè, anche iPhone, basta parlare... No.
Non credo, cazzo.
Non è vero.
E basta, questo è quanto, ragazzi.
Questo è quanto.
Vi vogliamo bene? Io li voglio bene. andate sul canale di Crop di YouTube, se
perché?
Lo ci siete già.
Perché?
Perché è uscito un
ma
nuovo
questo il canale di Crop.
Magari
rimanete
Spotify.
Su questo canale.
Magari stanno ascoltando su
vi do
Spotify.
5 euro ciascuno se rimanete.
Non è vero. Non, cioè, cazzi tuoi fai su questa roba. Ci vediamo come sempre lunedì prossimo con la ultima puntata prima dell'inizio dei Cropscar.
Mamma mia, ragazzi.
Ragazzi, quest'anno i Cropscar saranno
impegnativi.
Fuori di testa.
Io mi travestirò da Tristo Mietitore, probabilmente.
Io mi travestirò da Edward Norton.
O forse vorrei travestirmi da Luttazzi, non lo so.
Bello. Vabbè, comunque non vi spoileriamo niente perché ci saranno tante cose. Tante cose.
Tanta roba.
E basta. Ci vediamo lunedì prossimo alle 7 del mattino, come sempre. Ma soprattutto continuate a seguirci su YouTube perché usciranno backstage e contenuti matti entro la fine dell'anno, e anche su Instagram, dove stiamo pubblicando spezzoni di messa a fuoco plus backstage esclusivi su alcune robe che non vanno su YouTube. Quindi
e anche i nostri lavori, perché se volete vedere cosa facciamo oltre i buffoni, lavoriamo anche. Incredibile, abbiamo un lavoro vero, pazzesco.
Basta, ci vediamo settimana prossima, ragazzi. Stateci
ciao,
bene.
Ragazzi.
E mi raccomando, ricordatevi che oggi è la giornata mondiale dei pippolini sulle luci. Fondamentale. Solo LED, però, non quelle alogene. Ciao,
ciao, ragazzi.